qua consideratela come il dolcino, se fosse una notizia piccola, considerate come il dolcino prima della vostra caramella al rabarbaro all'aglio, che
all'aglio più difficile, ma al rabarbaro secondo me ha un suo,
no,
un
è,
suo
la, è il rabarbaro condito con l'aglio, quindi è amaro e aglioso contemporaneamente.
Ho capito, quindi una specie di, no, verdure ripassate concentrate.
Esatto.
Allora la notizia di oggi in realtà non è una notizia, è un raccontino direi storico-tecnologico di una che secondo me tocca tante parti, toccherà sicuramente gli smartphone saranno l'argomento, e i sistemi operativi per smartphone nello specifico, riguarderà delle, come dire, scelte tecniche motivate che sono state necessarie per adattarsi al cambio degli strumenti tecnologici maggiormente usati, e però anche delle altre tecniche e delle altre scelte che sono un po' meno fondate su questa necessità. Allora partiamo da molto lontano, partiamo
tanto per fare una storia breve, saremo esatto. brevi, saremo molto brevi. Lontano.
In principio erano i computer, e quando sono nate le reti di elaboratori sono nati i protocolli di rete. I protocolli di rete sono qualche cosa che noi tante volte abbiamo nominato, e penso che mi immagino che abbiano sempre una qualche aura mistica per chi sente vari discorsi tecnologici, no? Per chi si è bagnato il piede con discorsi tecnologici ma non c'è davvero immerso, dirà: ma poi in fondo sti protocolli, che in cosa consistono questi protocolli? Non potremo fare una puntata sui protocolli, peccato, magari capiterà un'altra volta di ammorbarvi su questo, ma in realtà oggi un po' ne parleremo. Perché i protocolli che cosa sono? Beh, il protocollo sono i metodi che vengono utilizzati, spiegati fin nei minimi dettagli, con cui avvengono comunicazioni tra parti sulla rete di internet, che per esempio no, andiamo un po' al pratico, come funziona diciamo la maggior parte delle operazioni online si basa sull'avere un protocollo sotto. Quindi per esempio quando voi visitate una pagina web c'è un protocollo che spiega come si fa ad ottenere una pagina web, perché saremo d'accordo che la pagina è da qualche parte, voi siete da un'altra parte, ci dovrà essere un modo, no, con cui queste informazioni vanno dal punto A al punto B. Ecco, il protocollo è la descrizione di quel modo. E alcune di questi diciamo concetti possono sembrare concetti banali, in realtà come spesso succede quando si va nei dettagli non sono banali. Cioè se pensate tipo vabbè, per prendere una pagina basta inviarla, sì vabbè basta inviarla fino a un certo punto, perché ci sono tante variabili e c'è l'autenticazione e poi no ci sono, cioè c'è di tutto, no, c'è la lingua desiderata dal richiedente, no, c'è il controllo, c'è il sistema di caching dietro, c'è la compressione del dato per renderlo più efficiente, insomma.
Ma del resto molto banalmente ci sono anche i modi in cui dai l'informazione, basta che pensiamo alla parte più banale, cioè forse più banale dei protocolli, che si vede chiaramente che c'è qualcosa dietro. Pensiamo a quelli dell'email. L'email non è solo il testo che mandi con l'email, ogni email c'ha un oggetto, c'ha un destinatario, cioè voi a chi, al computer,
gli allegati
al computer che riceve l'email gli dovete spiegare che quella cosa che gli state mandando in quel momento è il destinatario, quell'altra cosa è l'oggetto, e poi ci sarà un blocco che sarà il testo, poi ci saranno altra massa di altri dati che sono magari gli allegati separati o tutti assieme, magari quanti sono. Queste sono tutte informazioni che chi riceve semplicemente una sequenza di dati deve riuscire a interpretarle. Il protocollo è il modo per interpretare, il mettersi d'accordo per poterlo interpretare.
Esattamente. E, naturalmente differenti protocolli hanno differenti proprietà che nel tempo a volte sono ritrovate estremamente interessanti e estremamente utili, no? A volte uno dice tipo: ammazza, abbiamo fatto proprio bene 20 anni fa a mettersi d'accordo su questo, ci ha dato dei vantaggi che forse al tempo sembravano poco interessanti e invece adesso ci hanno salvato.
Vale anche il contrario.
Certo, per esempio, no, ho fatto un esempio del modo con cui si vedono le pagine web, HTTP 1, che è un protocollo vecchio 25 anni e che è stato poi, no, nel frattempo ripassato, aveva l'idea che per ogni risorsa, quindi non solo per ogni pagina, per ogni immagine, per ogni cosa, dovevi fare una comunicazione da zero, che è un meccanismo molto dispendioso, che poi nel tempo si è dovuto efficientare per, insomma, per stare dietro alle maggiori richieste di performance. Tu hai parlato delle mail, e allora l'email è un caso interessante di cui parleremo oggi, cioè che qual è il modo più comune con cui chi usa un client email, che ormai non sono per tantissime persone, anche tra quelle che usano le email, quindi per esempio chi usa Thunderbird o chi usa K9 Mail, anche detto K9 in italiano, su Android, che sono tra i più diffusi, o chi usa quello integrato nel proprio smartphone, o chi usa, com'è che si chiama quello di Apple? Si chiamerà mail sicuro, no? O Outlook o cose del genere. Quei sistemi lì.
O Evolution.
Sì, adesso stiamo scadendo. Chi usa quei sistemi sotto usa un protocollo che si chiama IMAP, ok? Ed è un protocollo che ti permette sostanzialmente, diciamo, fa un miliardo di cose IMAP, ma la più intuitiva è che ti permette di scaricare la posta e di sapere se c'è della posta per te, che è uno dei concetti di base della messaggistica, è sapere se ho dei messaggi in arrivo,
sì.
Ok?
E questa è una base, e tra l'altro è una caratteristica particolare delle email, che le email hanno la caratteristica di non avere lo stesso protocollo in entrata e in uscita.
Eh già. Altrimenti era troppo comodo.
Era troppo facile.
Troppo comodo.
E poi tu, diciamo, che non ti occupi di storia, parli di IMAP così, babà, scordandoti che ce n'era anche un altro.
Era voluto il fatto che c'era anche POP3, e suppongo che se POP3 si chiama così, qualcosa mi dice che prima del 3 esistono il 2 e l'1, quando non lo 0.
Sì,
io non ho mai saputo delle...
Neanche io sono così vecchio.
Non conosco quelle altre cose. Però diciamo che al giorno d'oggi posta vuol dire soprattutto IMAP. Mettiamolo da parte, ma poi ci ritorniamo. Allora, e parliamo invece adesso di quando arrivano gli smartphone. Quando arrivano gli smartphone, lanciano un modello che per certi versi non era letteralmente nuovo, ma viene pubblicizzato come qualcosa di nuovo e nel tempo diventerà effettivamente qualcosa di nuovo. Cioè il modello delle app. Cioè, voglio dire, tutti quanti i sistemi operativi avevano i programmi scaricabili e installabili, no? Penso, incluso il più popolare in quel momento, che era Windows. Windows, evidentemente, si sono sempre potuti aggiungere programmi su Windows, non è che era un fatto nuovo. Sì, vabbè, però gli smartphone aumentavano questa sensazione di ricorso alle app, no? Il famoso c'è un'app per tutto, l'integrazione di roba che per inciso su Linux c'è sempre stata, cioè di un gestore unico con cui scaricare applicazioni, che era passi e passi avanti rispetto a quello che era l'uso più comune per scaricare applicazioni per chi usava Windows e Mac, aumentavano questa sensazione. E che cosa sono le app? Le app alla fine sono tali e quali a dei programmi, cioè questa è la verità, con le dovute specificità chiaramente di ogni sistema operativo, però di fatto le app non sono altro che dei programmi. E quindi che cosa è successo? Che le persone hanno iniziato a scrivere le app, naturalmente perché c'erano degli utenti e c'era un mercato, uguali a come le scrivevano sul computer, o meglio, cioè chiaramente alcune cose erano necessario farle diverse, banalmente, anche se è letteralmente possibile attaccare una tastiera fisica con i tasti ad uno smartphone, non ci si può aspettare che un altro smartphone abbia una tastiera fisica.
Sì, il default non deve essere la tastiera fisica per lo smartphone, su questo non ci piove.
Le persone usano una tastiera specifica, no? E non hanno allo stesso modo un mouse, quindi insomma delle modalità di interazione diverse, però usavano all'inizio gli stessi approcci, perché naturalmente ci si mette un po' anche ad adattarsi, se non che gli smartphone hanno almeno una specifica da cui proprio non si può prescindere. Vanno a batteria. Nella maggior parte del tempo vanno a batteria, e la batteria che hanno è piuttosto limitata, quindi va usata in maniera oculata.
Sì, quindi il concetto di risparmio energetico per uno sviluppatore di app per smartphone non è secondario.
Esattamente, e non è secondario nemmeno per l'utente, cioè per la persona che si è comprata uno smartphone e che gli piacerebbe che il suo smartphone la batteria del suo smartphone durasse quanto gli hanno detto nella pubblicità, no? Gli dicono dura 24 ore. E poi questo utente lo smartphone dice: ma a me mi dura 8 ore. È molto frustrante. Io devo continuamente metterlo in carica, diventa scomodissimo. E questo chiaramente non va bene, non fa buona pubblicità al venditore di smartphone, e passano a quest'idea che i smartphone non durano abbastanza.
Attenzione, quasi diciamo sì, c'è la prima dicotomia sulla questione, cioè il venditore di smartphone ovviamente è interessato a che faccia bella figura l'hardware, e quindi che la batteria, se dura, hanno dichiarato che dura 24 ore, che ne duri 20, 19, ma non che ne duri 5. Dall'altra parte lo sviluppatore di app in generale è indipendente dalla piattaforma, di conseguenza non gliene frega niente di quanto dura la batteria dello smartphone. Semplicemente la questione è che in quel caso al massimo vuole non fare brutta figura, che quando apri la sua app ti va a zero la batteria, che questo sarebbe, diciamo, sarebbe chiaro se succede una cosa del genere, però in generale non ha l'interesse di preservare il sistema, l'interesse di preservarlo, di preservare un sistema funzionante, non di fare bella figura al produttore di hardware.
Diciamo che principalmente lo sviluppatore di app, fin quando non viene sgamato, cioè se l'app la fa fatta male, poi faremo capire come può essere fatta male o fatta bene, e questo farla fatta male gli fa consumare più batteria, finché non viene scoperto non è un suo problema, perché in effetti l'utente come si accorge che c'è un'app specifica che gli consuma la batteria? Lo so, adesso ci sono
adesso
delle
ci
cose,
sono
che,
cose che lo
misurano, ma prima non c'erano.
Sì, prima non c'erano, e soprattutto anche quando quelle che si citano per ora ti misurano piccole differenze che diciamo non causano appunto un crollo. Come dicevo, l'unico modo per sgamare un'app scritta male è che deve essere scritta tanto male che diventa visibile che appena la apri diciamo la batteria comincia a scendere. Tempo fa mi ricordo che esistevano app così, cioè app fatte proprio male che tu te ne accorgevi che appena usavi quelle app praticamente la batteria durava niente, però ormai non è più così, anche perché gli sviluppatori hanno imparato meglio di simulare. Cioè tu la fai magari fatta maluccio, ma non tanto male da avere subito il dito puntato sopra, ecco.
Esatto, quindi vediamo che a questo punto dobbiamo arrivare nella faccenda del ma in che senso fatta male, e qui si riuniscono le due strade, quella in cui parlavamo di smartphone e quella in cui parlavamo di protocolli. Molte app, non tutte le app, ma molte app fanno qualche cosa che riguarda più o meno la rete. Non tutte, perché puoi anche installarti l'app calcolatrice scientifica con cui fai dalle semplici somme per fare i conti della cena a plottare grafici complessi.
Ma questa,
e quella usa poco la rete.
Sì, ma queste sono sempre di meno, cioè sono poche e sono sempre di meno, anche perché se non pigliate app libere, cosa che diciamo per pigliarle in generale dovrete usare, cioè non sono le più facili da trovare, ecco, se usate app libere o fate un software libero, in realtà anche app che apparentemente non si dovrebbero collegare in rete lo fanno per la pubblicità.
Esattamente.
Quindi anche tipo la calcolatrice, se magari è una calcolatrice di quella, un'app che si sostenta con la pubblicità, magari la calcolatrice di suo i calcoli non ha bisogno della rete per farli, ma magari avrà bisogno di collegarsi e sfrutterà la rete per andare a prendersi quale pubblicità vale visualizzare.
Certo, almeno quando la aprite. Ma pensiamo per esempio che voi mi installate un grande classico, l'app del meteo, perché tutti vogliono sapere che tempo fa domani. E questa app in effetti può avere un utilizzo ragionevole della rete anche quando voi non la state usando, perché per esempio potrebbe offrire una funzionalità con cui in automatico vi avvisa se per caso per domani è previsto brutto tempo, no? In maniera che voi possiate adattare i vostri piani.
Gran
no?
parte delle app che si occupano di meteo in realtà hanno i widget che fanno proprio questo. Il widget funziona che voi lo guardate e si aggiorna continuamente significa che in realtà l'app è sempre aperta e si collega a internet.
Oh, esatto, quindi noi vogliamo, molte app si vogliono aggiornare continuamente. Voi potreste intuire che questo aggiornarsi continuamente è, come dire, non è ovvio che si possa fare questo senza consumare troppo la batteria, specie se precisiamo che ci sono diciamo due macro cose che consumano molto di uno smartphone. Uno è accendere lo schermo quando è acceso, quindi diciamo l'utilizzo vero e proprio. Beh, quando invece voi non lo state utilizzando, quindi apparentemente non lo state utilizzando, quello che invece pesa sulla batteria sono le operazioni di rete, perché se lo schermo è spento, nessuno digita dei tasti, non sta mandando, non lo so, no, della musica ad una cassa Bluetooth, non la sta suonando dal suo speaker, e allora perché le batterie si scaricano? Si scaricano perché c'è dell'attività di rete. Dell'attività di rete potrebbe essere quella, per esempio, di un'applicazione del meteo, no, di un'applicazione di notizie che periodicamente controlla se ci sono nuove notizie, se il meteo è cambiato, qual è la temperatura in tutte le città del mondo e così via. Oh, come si fa? Qui il protocollo fa tutta la differenza. Facciamo almeno due casi classici di due grandi stili con cui si fanno le cose. Uno è quello che vi hanno detto polling. Polling, io non so qual è la traduzione, però il polling è, per me tutto quanto si può spiegare con come fanno le persone a cuocere la pasta. Cioè, in genere, io penso ci sono due grandi scuole. C'è gente che guarda continuamente la pasta e la assaggia ogni 3 secondi, mangiandosi palate di pasta cruda. Ok? Quelle persone fanno polling, controllano costantemente dell'utente per vedere se la pasta è finalmente cotta. Ci sono persone che invece utilizzano il timer, no? E se si impostano un timer e quando il timer suona, allora vuol dire che la pasta potrebbe essere cotta, la assaggiano e se gli sembra cotta la scolano, o altrimenti possono anche decidere da quel punto in poi di passare al polling, ok? Quindi questo per dire che questi sono in fondo gli stessi fondamentali meccanismi che le persone utilizzano, polling oppure meccanismi che in genere vengono definiti complessivamente meccanismi di push, o comunque sì, voce al vuoto, non mi ricordo qual è un nome generico per definirli. I meccanismi di polling sono estremamente dispendiosi di batteria.
Ma ciononostante all'inizio erano i più comuni.
È certo che sono i più comuni, sono facilissimi da implementare, perché dal punto di vista di chi deve scrivere il programma, il polling è comodissimo e non è un caso che molti protocolli storici funzionavano con il polling. Perché? Perché se tanto il tuo computer è attaccato con la spina al muro, ma che differenza fa se fare polling oppure no? O magari tu hai anche un portatile, ma la batteria del portatile viene consumata molto di più dalle altre risorse che dal traffico di rete, perché il portatile non è pensato per stare acceso 24 ore, specie una volta, non era pensato per stare acceso moltissime ore, e tuttora penso che nessun portatile duri 24 ore.
Sì, acceso, qualcuno di quelli
lo si potrà fare tecnicamente, sì. Ma non penso sia un grande gap. Penso che no, anche quelli un po' meglio così li vendono tipo per 12 ore.
Sì, sì, no, ce n'è qualcuno di quelli che non sono veri portatili, di ultra portatili. Stiamo parlando di ultra portatili, di quelli che praticamente hanno una tecnologia più simile a quella di uno smartphone. Sono smartphone, certo. Sono in realtà smartphone a forma di portatile.
Smartphone con la tastiera.
Sì.
Sì, certo, in quel caso si può fare. Però no, diciamo, hanno una scala di problemi diversi, per cui anche con i computer più moderni in realtà il polling non è un problema. Il polling è un problema solamente sugli smartphone, e questo ci si è messo un po' per recepirlo, quindi questo è un approccio negativo. Un'app basata sul polling ti scarica la batteria, o poi non sempre, perché dipende ogni quanto, no? Come per la pasta, se controlli ogni 3 secondi ti si mangiano tutta la pasta cruda dopo un po'. Se controlli ogni 3 minuti naturalmente molto di meno, in quel caso però rischi di mangiartela tutta scotta, perché potresti essere arrivato tardi al momento in cui la pasta andava a scolare.
Per cui se non hai problemi di batteria il polling in genere è frequente.
Esatto, e quindi il polling esatto, in genere tende ad andare a un polling molto rapido. Il polling rapido da un certo punto di vista fa contento l'utente, che riceverà delle notifiche istantanee, cioè quando inizia, no, che ne so, arriva l'allerta meteo che gli dice domani non è ufficiale, non si va a scuola perché forse nevica e forse no, quella persona sarà la prima a saperlo,
sì,
cosa determinante
tutti,
per il suo successo sociale.
E tutti vogliono questa cosa. Pensate a voi stessi quando cliccate su una qualunque cosa su internet e dovete aspettare. Nessuno vuole aspettare, tutti vorrebbero che diciamo appena fate un'operazione subito avete il risultato. Questa la metafora dall'altro lato è un polling frequentissimo, cioè che voi appena c'è un minimo di aggiornamento lo sapete subito, e quindi il vostro sito si aggiorna appena c'è qualcosa.
Esatto. In realtà però per avere il vantaggio concreto, finale per l'utente, ovvero quello di essere notificati in fretta, non è che c'è bisogno di fare polling. Ci sono anche altre strategie che sono in realtà molto più efficienti, sono molto adatte e diciamo descriviamone un caso di esempio. In realtà poi ci sono tante diciamo sottostrategie che si possono utilizzare, ma il concetto fondamentale è che si crea una unica connessione che si mantiene attiva per molto tempo. Potete pensare ad una connessione come una specie di tubo, quindi immaginate di collegarvi al sito del meteo e dirgi dammi i risultati, come dire, le previsioni del meteo adesso, ma non solo, appena hai delle novità inviamele tu, ok? Quindi non sarò io a sollecitarti ogni volta. Nel frattempo io posso mettermi a dormire, quindi a riposare la batteria, ma diciamo i sistemi radio degli smartphone hanno dei sistemi per cui quando ricevono dei pacchetti sanno svegliare lo smartphone. Questo è un dettaglio non da poco.
Questa cosa esiste pure sui computer, non è una cosa...
Ah, però, sì, immagino di sì.
Sì, però diciamo, è una cosa vecchia, non è una gran novità, però negli smartphone ovviamente è particolarmente importante.
Eh sì, perché quindi in questo modo cosa si può fare? Tu crei un canale, poi ti metti a dormire, quindi metti la batteria in una modalità in cui consuma pochissimo, e poi appena arriva un dato interessante tu ti svegli e dici: ah, che cos'è? È la notifica del meteo. Benissimo, allora farò un certo suono. È una notifica di un'applicazione di messaggistica istantanea. Allora farò un altro tipo di suono per segnalare la notifica che arriva all'utente. E questa è una strategia molto efficace. Naturalmente sono sempre esistite applicazioni che adottavano anche queste strategie, quindi non è che quando sono usciti i primi smartphone, no? Quando erano 16 anni fa, no? Se non sbaglio, iniziano ad arrivare gli smartphone per come adesso li conosciamo, mica tutti quanti facevano le applicazioni fatte male. Alcune le facevano anche fatte bene, e fatte bene tendenzialmente vuol dire, almeno diciamo per il contesto di cui stiamo parlando oggi, che usavano questo tipo di strategie che definiremo push invece delle strategie basate su polling. Però stiamo affrontando dal punto di vista di quali consigli dare ad una persona che sviluppa le app. Cioè stiamo dicendo: mi raccomando, fai il bravo, fai la brava, leggiti il manuale e capisci che se devi fare polling frequente, allora forse non devi fare polling affatto e devi usare una strategia push, altrimenti i tuoi utenti avranno una batteria sempre scarica. Però questo approccio diciamo educativo non risulta convincente per chi deve vendere smartphone. Perché chi deve vendere smartphone deve dire: bella l'educazione, ma non mi sembra un approccio abbastanza radicale al problema. Quindi io agirò, diciamo, sì, per passi, ma con dei passi che prevedono a un certo punto l'uso del bastone. Quindi, primo passo: chi sviluppa gli smartphone crea dei sistemi di notifiche push integrati e semplici da usare. Questi sistemi sono Google Cloud Messaging sulla piattaforma Android, che poi è diventato Firebase Cloud Messaging, ma è sempre la stessa roba, e Apple Push Notification Service, APNS, nel mondo Apple, chiaramente.
E questa è la carota.
Questa è la carota, quindi dicono:
è facile.
Ci sono dei sistemi.
Fatelo, è facile. Non ve lo dovete sviluppare da soli, fatelo, è facile.
Io vi do il servizio, ve lo do gratuitamente, vi do le API già integrate, fatelo, è facile. E chi invece non si convince? Per chi invece non si convince arriva il bastone.
Ovviamente, come
perché qui qualcuno comanda e qualcuno non comanda. E il bastone qual è? Il bastone è che gradualmente e in modo differente, ma diciamo arriviamo alla situazione di oggi. La situazione di oggi è che sul mondo Apple, se voi provate a fare un'applicazione che fa polling, la frequenza con cui fate polling non la potete decidere voi, la decide il sistema operativo. Se non sbaglio non è mai con frequenza maggiore del quarto d'ora, ma adesso potrei essermi dimenticato i valori esatti, ed è proporzionale a quanto tempo l'utente passa guardando la vostra applicazione.
Quindi capite bene che se voi avete l'applicazione per la cottura della pasta, qua abbiamo già saltato tutto, perché il tempo minimo è più lungo della cottura della suddetta.
Esatto, quindi se avete un'applicazione, per esempio, che viene usata poco, ma con cui volete essere notificati tempestivamente, quindi qualche applicazione che scatta in casi rari ma urgenti, non funziona. Il polling non può funzionare. Questo su Apple è completamente proibito. Google la mette un po' diversa. Google utilizza il default power, quindi l'importanza dei default, e dice: di norma è tutto esattamente come su Apple, non si può fare polling, ma è possibile per gli utenti, scavando a sufficienza nei menu e cliccando e dicendo di no a delle opzioni il cui buon senso generale vorrebbe dire che l'unico valore sensato sia sì, ovvero in genere la domanda è: vuoi ottimizzare la tua batteria? E devi rispondere no, che in genere non sembra quello che le persone vogliono fare. In quel caso si può riammettere questo comportamento. Notate che in realtà però ad essere bloccato non è solamente il polling, che è effettivamente una strategia inefficiente, magari in alcuni casi può essere opportuna, ma in generale è inefficiente. Sono bloccate anche in generale le connessioni di lunga durata, quindi anche tutte le strategie perfettamente efficienti che però non passano per i sistemi centralizzati, quindi per il Google Cloud Messaging o per l'Apple Push Notification Service. Quindi in realtà non è che sono bloccate solamente le strategie inefficienti, sono bloccate le strategie che potenzialmente sono inefficienti, e in pratica tutte quante quelle che passano per dei canali che si autogestiscono e che non passano invece per i canali di piattaforma. Una vittima celebre di questo questo è proprio, e qui torniamo all'argomento originale, il protocollo delle mail, IMAP. Il protocollo delle mail, IMAP, sì. Tu mi suggerisci di mettere un brano...
Visto che stiamo passando a sperare specificatamente delle mail, e visto che abbiamo superato il tempo massimo di warning, di sproloquio...
Che sia, che sia... Le 21:36 riprendiamo a parlare di quello che ci piace fare di più, di IMAP, esatto, nel senso che vi stavamo parlando di come le scelte dettate in parte dal ottimizzare la batteria sono state poi scelte di centralizzazione su piattaforme proprietarie legate a chi gestisce gli smartphone, di fatto i sistemi operativi degli smartphone, cioè Google ed Apple. Un caso interessante è quello di IMAP. IMAP, benché nasce come un protocollo polling, quindi con cui periodicamente Thunderbird o altri programmi si connettevano ogni 5 minuti e dicevano che c'è posta nuova e così via, in realtà dopo poco viene aggiunta un'estensione nota come IDLE, e quell'estensione in realtà nasce con un altro obiettivo, ma si presta comunque allo scopo. Cioè, l'estensione IDLE nasce non tanto per minimizzare le connessioni di rete, che anzi non vengono proprio prese in considerazione, nasce per poter ricevere però la posta con un minor ritardo. Cioè l'idea è dire, quando un utente fa invia di un'email, io voglio che dopo 2 secondi a quello che ha ricevuto l'email gli compare la notifica. Quindi nasce come un modo per avere un'email più rapida.
Sì, è un'ottimizzazione, non è una questione di risparmio di batteria inizialmente.
Sì, esatto, nasce così. Tuttavia, diciamo, alla fine la cosa si presta, nel senso che l'estensione IDLE permette di utilizzare questo protocollo, che è lo standard per le mail, in maniera perfettamente efficiente. Ma questo in realtà non basta, perché per le policy che hanno questi sistemi operativi, Il punto non è se il meccanismo è efficiente oppure no, ma se si vuole mantenere una connessione a lunga durata fuori da quelle verso le piattaforme Apple. E quindi naturalmente IMAP IDLE non è adeguato per questo, e sostanzialmente lo stato attualmente è che qualsiasi client email per Apple avrà, che diverso da quello fornito da Apple stessa, riceverà la posta con grande ritardo. E similmente su Android, i client email, se si vorrà ricevere la posta senza ritardo, si dovrà andare nel menu e configurare che sì, è vogliamo permettere a queste applicazioni di consumarci di più la batteria, che poi in realtà non è vero perché sono fatte sufficientemente bene. Farlo è un'operazione noiosetta che però è spiegata ed è soprattutto è diversa per ogni marca di smartphone, per ogni cosiddetto vendor, il che, diciamo, rende difficile dare delle istruzioni uniche.
È chiaro che questa operazione è chiaramente fatta perché gli utenti non la usino, cioè c'ha tutte le caratteristiche, cioè è nascosta e controintuitiva, e appunto siccome è appunto il vendor che è interessato anche a fare sì che il suo smartphone non faccia una figuraccia dal punto di vista della batteria, gli stessi vendor ti pongono dei problemi, perché il fatto che tu, che una cosa invece di stare in un menu standard sta in un menu che si altera a seconda della macchina, ovviamente è una cosa che serve a distogliere l'utente dalla possibilità di farla.
Esatto, comunque se siete così volenterose, potete andare sul sito Don't Kill My App, non uccidere la mia applicazione.com, che vi spiega i passi dettagliati per ogni marca, per sapere che cos'è che si deve fare. Insomma, quindi chiaramente è una situazione non ideale, cioè è chiaro che in queste condizioni è impossibile fare un'app che sia adottata in massa, e rimarrà sempre una cosa di nicchia. Un altro protocollo che ha sofferto esattamente lo stesso problema è XMPP, che è un protocollo di messaggistica istantanea, anche noto come Jabber. Aveva esattamente lo stesso problema, usava una tecnica perfettamente efficiente, ma siccome non passava per i meccanismi di Apple e Google non andava bene. Di conseguenza hanno modificato il protocollo, è un protocollo estensibile, è stato esteso, e l'hanno modificato per fare in modo che diciamo il vostro programma di messaggistica, il più famoso è Conversations, si collega al server, chiede al server, quando hai un messaggio per me non mandarlo a me, manda una notifica vuota a Google, quindi non c'è una compromissione di dati, non vengono inviati i propri messaggi a Google, ma sento un messaggio vuoto che poi Google inoltrerà. Questo basterà per permettermi di svegliare lo smartphone e andare a verificare. Quindi lì il protocollo è stato effettivamente esteso per potersi adattare alle restrizioni di queste piattaforme. Piccola nota, la perdita di privacy è praticamente nulla, ma ora Google sa che voi utilizzate uno specifico protocollo e sa anche con quali server siete collegati, perché riceve messaggi da quei server, quindi anche se i messaggi sono vuoti può capire quantomeno che utilizzate quelle app.
Ma sostanzialmente non c'è alternativa, se volete.
Sostanzialmente non c'è alternativa per ricevere messaggi rapidamente. Per le email questo non è avvenuto a colpi di estensione, qui la situazione, come vi dicevo, è ancora abbastanza ferma, ma in parte per altri motivi e in parte proprio per questi motivi IMAP è in corso, diciamo, di riscrittura. Stanno scrivendo quella che si può considerare una ideale versione 2 del protocollo IMAP, che si chiama JMAP. È qualcosa di ancora troppo acerbo per essere una vera possibilità, cioè tipo lo implementano pochissimi server e nessun client che si dichiari come stabile. C'è un solo client che si dichiara come un esperimento, il che insomma vuol dire che non è ancora un'alternativa vera, ma insomma qualcuno ci sta provando. E quando hanno scritto un protocollo vero, l'hanno scritto subito pensando a questo caso d'uso. Hanno detto: questa cosa deve funzionare nel mondo delle notifiche push. E qui si conclude la nostra storia, con cui abbiamo visto che da un problema tecnico reale, a colpi di bastone e carota, piano piano si arriva a far sì che nascessero delle soluzioni centralizzate, laddove prima c'erano delle soluzioni altrettanto valide indipendenti. Notare che queste soluzioni centralizzate non coprono tutti i casi d'uso, anche se coprono i principali. Vi faccio un esempio: supponiamo di avere una rete wifi di un posto che per qualche motivo non ha una connessione ad internet stabile, e ciò nonostante di voler avere un sistema di comunicazione di qualche tipo interno. A me un caso, no, che poteva venire in mente è: immaginate per esempio una struttura ricettiva, un albergo, no, qualsiasi tipo di struttura. Può anche essere il gestionale, no, di un certo posto, che vuole avere un gestionale elettronico condiviso tra tante persone che lavorano in quel posto. Quindi c'è chi si occupa della segreteria, prende gli appuntamenti, no, potrebbe essere uno studio medico, potrebbe essere qualsiasi cosa, no? E si vuole avere un sistema integrato con cui, per esempio, quando hai un nuovo appuntamento, se un altro utente ti manda un messaggio, ti arriva, ti suona il cellulare, che è una cosa tipica da volere. Ecco, se il posto non è su internet e voi quindi volete avere una comunicazione diretta basata sul fatto che tanto siete tutti quanti in fondo abbastanza vicino, magari in un grande stabile, ma comunque connessi tutti quanti alla stessa rete wifi, ecco, i sistemi di Google non funzionano mica, perché si basano sul fatto che internet sia sempre disponibile per tutti. Quindi in realtà alcuni casi che erano perfettamente risolti con le tecnologie esistenti ora sono stati segati via, adducendo dei motivi tecnici di ottimizzazione che sono parte della storia, ma non sono tutta la storia. Insomma, tutto questo per scavare come mai a volte le notifiche su Android non funzionano. Ecco, era partito tutto quanto da qui, per quanto mi riguarda. Non so se io sono abbastanza con le fauci prosciugate, ma magari tu invece vuoi proseguire.
Sì, possiamo proseguire, diciamo, con una notizia che non è.